Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti a un'altra puntata di Cult, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Come di consueto io vi ricordo che potete trovarci in rete sulla nostra pagina Facebook, Cult Radio Popolare, sul sito di Radio Popolare in podcast, trovate lì anche gli argomenti di cui abbiamo parlato e poi potete scriverci a cult@radiopopolare.it. Potete anche inviare un sms in diretta al 331-62-14013 oppure una mail a diretta@popolarenetwork.it. In questa puntata, come sempre, come ogni giovedì, chiuderemo con la rubrica di musica lirica a cura di Giovanni Chiodi. Vi facciamo poi ascoltare che cosa hanno raccontato alla stampa in occasione della presentazione avvenuta pochi giorni fa il direttore, i registi, che sono due, e Paolo Rossi, che interpreta il ruolo del Frosch nel Fledermaus, il pipistrello di Strauss, che va a debuttare proprio quest'oggi, anzi scusate, domani, al Teatro alla Scala di Milano. Vi raccontiamo poi anche che cosa ci ha detto Gigi Gerzi sabato scorso, suggeritore, a proposito di un'iniziativa che ha già avuto luogo la settimana scorsa e tornerà ad avere luogo quest'oggi nei prossimi giorni e che si chiama Canto Clandestino, nel piazzale antistante la stazione centrale. Parliamo poi anche di uno spettacolo molto particolare che si chiama Il Monopolista, che soltanto per una serata questa settimana, questo fine settimana, sarà in scena al PIM Off. Ce ne parlerà Paola Vannoni, che fa parte di un duo teatrale, e a partire dal gioco del Monopoli si parla di cose serie, sempre però con un tono sulfureo, acido. E invece la prima voce che sentiamo è la voce di Viviana Kasam, che da molti anni promuove una serie di iniziative, anche di spettacoli di teatro, per la consapevolezza relativa, per esempio, all'ambito delle leggi razziali e di ciò che ha consentito il sacrificio, l'olocausto di moltissimi ebrei nel corso della Seconda Guerra Mondiale. È il caso di Il Processo, che andrà in scena all'Auditorium Parco della Musica di Roma proprio questa sera, e che è un vero e proprio processo con difensori, accusa, testimoni, e tra gli imputati c'è anche Vittorio Emanuele III, il re d'Italia, che le leggi razziali le firmò e di fatto le promulgò. Sentiamo Viviana Kasam.
Allora, l'idea quest'anno, noi, come tu sai, gli anni scorsi abbiamo sempre fatto dei concerti. Certo. Quest'anno, proprio per questa concomitanza degli 80 anni delle leggi razziali, già un anno fa abbiamo cominciato a pensare, insieme a Noemi Di Segni, che è la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, di fare qualcosa di diverso legato alle leggi razziali, e ci è sembrato che l'idea di un processo, che è un vero processo, cioè con avvocati, magistrati veri, un vero dibattimento, ovviamente in tempi teatrali, ecco, ci è sembrata che questa potesse essere un'idea un po' originale e anche che ci permettesse di risalire la filiera delle responsabilità. Perché il problema è che in Italia non si è mai fatto un pubblico dibattito e tantomeno un processo sui crimini di guerra, sulla responsabilità delle leggi razziali. Dopo la guerra, con l'idea della pacificazione nazionale, si è nascosto tutto sotto il tappeto. Ed è passata, sì, l'idea che le leggi razziali fossero un po' un provvedimento all'acqua di rose, soprattutto ovviamente se paragonato con quello che era successo in Germania. In realtà le leggi razziali non furono un provvedimento all'acqua di rose, furono dei provvedimenti, una serie di provvedimenti severissimi, che privarono gli ebrei di tutto, dalla possibilità di sussistenza al lavoro, al loro ruolo pubblico e privato, con delle proibizioni assurde, per esempio non potevano frequentare le spiagge. Noi avremo una testimone, un'anziana signora che si chiama nonna Carla, sì, che racconterà come da bambina, lei sta 7 anni, la domenica stavano chiusi in casa al caldo perché non potevano andare in spiaggia. Ecco, questo, come lo dico, è un particolare magari ridicolo rispetto alle grandi
no,
cose,
però no? È molto significativo.
Però è molto significativo, gli ebrei non potevano avere la radio e c'erano continue delazioni di vicini che per antipatia, per farsi belli davanti alle autorità, eccetera, denunciavano e arrivava la polizia a cercare le radio. Quindi era veramente una vita terribile per queste persone. Ecco, noi queste cose le vogliamo dire e vogliamo anche risalire la filiera delle responsabilità che furono del re in prima persona, perché il re promulgò, firmando le leggi le promulgò, e quindi è il vero responsabile. Sì. Ovviamente il dibattito si verterà sul fatto se lui poteva rifiutarsi, se lui costituzionalmente, allora c'era lo statuto albertino, non c'era la nostra Costituzione, che cosa avrebbe potuto fare? Noi siamo convinti che moralmente... aspetta. Pronto?
Sì.
Pronto? Ecco. Noi siamo convinti che lui moralmente si poteva rifiutare.
Sì.
Ci furono dei casi in tempi diversi, ma per esempio il re di Danimarca, quando i nazisti cercavano di imporre di mettere la stella gialla a tutti gli ebrei, il re se la cucì lui sul cappotto e disse a tutti i danesi di cucirsela, e quindi in Danimarca, sì, gli ebrei non furono perseguitati. Quindi secondo me è sempre possibile agire con senso etico e morale, anche se magari giuridicamente il re potrebbe essere innocente, noi non lo sapremo finché il 18 non ci sarà il verdetto della corte, che tra l'altro è una corte molto prestigiosa, composta da Paola Severino, che è stata ministro di giustizia, Giuseppe Ayala, il magistrato, Rosario Spina, che è che sta nel Consiglio Superiore di Magistratura. Quindi abbiamo una corte estremamente qualificata, come sono qualificatissimi magistrati e avvocati che dibatteranno. Marco De Paulis è procuratore militare della Repubblica di Roma ed è quello che ha fatto i processi di Stazzema, Marzabotto e Cefalonia, è massimo esperto in Italia di crimini fascisti e nazisti. Il re è Umberto Ambrosoli, figlio del ben noto Giorgio, sì, Ambrosoli, che farà la sua autodifesa, e parte civile è Giorgio Sacerdoti, che è il presidente del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, che è un po' il centro più importante di documentazione di quello che avvenne. E poi avremo testimoni.
Sì.
Ed è stata una ricerca, devo dire, per noi divertente, anche ed emozionante, perché avremo delle voci di gente che rappresenta un po' quelli che hanno sofferto. E c'è questa nonna Carla, c'è una storia inedita di Federico Carli, che è il nipote di Guido Carli, perché Guido Carli fu uno dei pochissimi che si rifiutarono di aderire alle leggi razziali, e lui lo fece in un modo abbastanza singolare. Doveva pubblicare la tesi, il suo relatore era ebreo, quando il relatore fu radiato, lui disse io non pubblico la tesi, e Guido Carli si precluse la carriera universitaria e tutta la vita, quando qualcuno lo chiamava professore, lui diceva non chiamatemi professore, io sono dottore, perché non ho voluto,
certo.
E quindi è un esempio molto bello. Poi avremo Anita Garibaldi. Anita Garibaldi, che è la bisnipote di Garibaldi, che racconterà come gli ebrei contribuirono a creare l'Italia, sì, e come l'Italia creata da Garibaldi e dal Risorgimento era un'Italia di gente libera, uguale e con tutti i diritti. E quindi questo ideale fu tradito poi da un altro Savoia, perché l'ideale che ispirò lo Statuto Albertino.
Eh sì, lo sappiamo, l'Italia avrebbe dovuto essere repubblicana da molto tempo senza passare attraverso la monarchia.
Sì, ma l'Italia è repubblicana, ci sono monarchie costituzionali comunque. Come
sì, sì, certo, comunque un'altra forma. Sì, sì, sì.
Ecco, lì c'era uno statuto albertino, quindi era un re che però garantiva a tutti la... Ecco, io una cosa che vorrei dire è che gli ebrei erano cittadini italiani e che questo fu un tradimento contro l'Italia, non solo contro gli ebrei.
Certo, certo.
Non solo erano cittadini italiani, ma erano più italiani dei Savoia, che erano francesi. Gli ebrei italiani giunsero in Italia con la Roma repubblicana prima di Cristo, e il grande momento, diciamo, di arrivo fu nel 70 dopo Cristo con le deportazioni di Tito, no? Cioè, ci sono ancora i bersaglieri nell'arco di Tito. C'erano 100.000 ebrei in Italia in tempi romani, e poi arrivò un altro esodo di ebrei nel 1300-1500 con la cacciata dalla Spagna. Ma voglio dire, questi ebrei erano italiani a tutti gli effetti, molto di più di tanta nobiltà e aristocrazia italiana che veniva dalla Spagna, dai Borboni, dalla Francia e dall'Austria.
Verissimo, molto molto più recente, insomma, una certa certo. nobiltà che poi ha modificato e capovolto, beh, Savoia sicuramente.
Gli ebrei romani ancora oggi parlano il romanesco.
Certo, no, ma basterebbe pensare, per dire, a una cosa molto popolare ma assai quotidiana come la cucina, per testimoniare quanto gli ebrei romani siano radicati nella cultura.
Certo. Ma io poi vorrei dire un'altra cosa, se abbiamo tempo, che ci fu un danno pazzesco all'economia italiana, infatti questo lo illustrerà un economista che si chiama Enrico Giovannini. Pensa che furono radiati tutti i professori universitari e le leggi furono applicate con una solerzia e una rapidità inaudita in Italia. Due giorni dopo l'apparizione del decreto sulla razza, sulla Gazzetta Ufficiale, partirono le radiazioni dei professori. Rita Levi-Montalcini la ricevette il 18 di ottobre, la legge apparve il 16 ottobre 38, il 18 già ricevette la sua lettera di radiazione di Rita Levi-Montalcini, e con lei tre futuri premi Nobel, i premi Nobel italiani, erano ebrei, Rita Levi-Montalcini, Segre e Luria, tutti radiati per le leggi razziali. Giuseppe Levi, loro grandissimo maestro, radiato anche lui. Tutta la scuola di Via Paristerna, la fisica italiana, che era l'eccellenza mondiale, Enrico Fermi, che aveva la moglie ebrea, e tutti i suoi collaboratori, se ne dovettero andare tutti o comunque non potevano lavorare. Il frutto delle loro scoperte, anche economicamente, se lo prese l'America.
Certo. Certo, non abbiamo detto che il processo sarà all'Auditorium Parco della Musica, alla Sala Sinopoli, e non abbiamo detto l'ora in cui si svolgerà, alle 20.30, giusto?
Alle 20.30, i biglietti sono esauriti, ecco. però la RAI trasmetterà non tutto, ma un programma ispirato al nostro spettacolo, il 27 gennaio su Rai Storia alle 21.15, bene, a cura di Bruna Bertani.
Bene, grazie Viviana Casa, naturalmente, a risentirci presto e buon lavoro.
Grazie,
a presto.
È isso aí, meu povo, eu sou a Lilian Vieira e vou finalmente cantar com a banda Klezmer de Amsterdã. Quem não dançou até agora, agora é a última chance, porque o negócio vai pegar fogo. Aham!
Nee, geen gelul, gewoon doorgaan. AKB 2014 in volle hem. Op je hoede, bovenop, met al het goede. Raak de lap, bereik de top. Kost het moeite, kok je sop. Maak het raam, maak het prettig. Ik zeg je, ik hou van vet. Ronde borsten, ronde kop, ronde billen, ik erop. Onderdoor en er langs, zijde links, geen gezwet. Serieus, zonder grappen, zonder rubber en zonder zakken. Vrolijk aapje, vrolijk mens, we vieren kerstmis zonder wens. Koop een vaatje, zonder room, voor mijn bossen, zonder zoon. En ik zeg hup, op je hoede, bovenop, met al het goede. Raak de lap, bereik de top, kost het moeite, kook je sop.
bebendo, falando com amigos no bar. Vem, venha comigo, vem cochichar no meu ouvido, dançar contigo, um som antigo, pra mim não é nenhum castigo. Faça o que você quiser, contanto que você não pise no meu pé. Hoje a noite te acabei, não vai se comportar, não é pra beber. Se você quiser me zoar, melhor deixar pra lá. Se você quiser me zoar,
il monopolista farebbe pensare, e giustamente si crea un dubbio, a un personaggio alla Donald Trump, qualcuno che crea come dire dei monopoli di tipo commerciale. Però in questo caso la riflessione che si fa è naturalmente sui grandi temi, lo fa una giovane compagnia composta da due performer molto interessanti che arrivano al PIMOF proprio questo fine settimana per una serata unica. Paola Vannoni è una di loro, e allora noi l'abbiamo interrogata a partire da una scatola del Monopoli. Sentiamo. Innanzitutto bentornata Paola Vannoni, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Allora, il monopolista è un titolo che potrebbe far pensare, e ovviamente il gioco anche è quello, perché il sottotitolo è Mi gioco la vita, di Quotidiana.com, un progetto che va in scena il 21 gennaio a Milano al PIMOF, e che però suggerisce un metodo originale per riuscire a superare un'epoca difficile come questa, giusto?
Sì, diciamo che la nostra proposta è quella di riflettere sul fatto della necessità di modificare un po' le regole del gioco, partendo dal Monopoli, però ovviamente il riferimento è alla vita, dove le regole sono oggi molto spietate in qualsiasi ambito, e dove anche così la tensione al monopolio si estende un po' a tutti i campi, monopolio di cose, monopolio di persone, e ovviamente questo è quasi si crea quasi un contagio tra le persone, no? Nel senso, chi più ha, chi più possiede, chi più ha il dominio sugli altri, e quindi questo è sicuramente un modo per riflettere giocando, divertendosi anche, perché noi cerchiamo sempre di ironizzare comunque su quelle che sono un po' le distorsioni del contemporaneo, però di fondo c'è una critica molto feroce, come sempre non riusciamo a fare a meno, insomma, di fare questa critica abbastanza impietosa su ciò che siamo.
Con te Roberto Scappin, come sempre una scena, oltre a come sempre insieme, come sempre una scena molto essenziale. Pochi elementi, no? Siete in scena con una scatola di Monopoli.
Sì, un tavolo, un lampadario, una scatola di Monopoli, e due figure che si fronteggiano, dove Roberto è quello che insomma non aspira al successo, al potere, al denaro, mentre io invece rappresento un po' la spietatezza, il desiderio di dominio.
E quindi poi vale tutto in questo duello.
Vale tutto, vale l'inganno, vale la furberia, vale anche sfruttare le debolezze dell'altro e praticamente cioè, mettiamo un po' in scena quello che siamo, che molto spesso siamo, ma lo facciamo dietro le quinte, invece qui proprio lo facciamo sfacciatamente davanti al pubblico che forse in qualche momento si rispecchierà in questa spietata partita Monopoli.
conoscendovi sarà uno spettacolo pieno di perfidia e di ars drammatica, nel vero senso della parola, perché poi appunto come tu dicevi la provocazione è molto seria, no? Cioè l'idea è quella che la maggioranza di coloro che non trovano una soluzione, uno sbocco ai loro dubbi esistenziali, spesso pensano che il farsi furbi, quelli sono miliardari e possono tutto, sia no, la vera strada per riuscire a trovare la via d'uscita, e non è quella.
Esatto. Questo lavoro ha debuttato a luglio al Kilowatt Festival. Sì. E qualcuno ha scritto: non si capisce in realtà chi sono i monopolisti. Questa cosa ci ha lasciato abbastanza perplessi in realtà. Cioè, noi di solito non facciamo nomi, ovviamente non attualizziamo mai un discorso, sì. Però lo diciamo bene a fine spettacolo: chi possiede i dati è il vero monopolista, ad esempio, no? Facebook, Amazon, cioè chi possiede in sostanza i nostri sogni. Potrei fare tantissimi esempi su chi è monopolista. Se vuoi, anche la Chiesa è monopolista, che vorrebbe possedere il nostro spirito, le banche, ovviamente. Questo è ovvio, perché potrei citare anche Luca Barbareschi, che è un monopolista, che ha posseduto due parlamentari per far inserire un emendamento nella manovra finanziaria e avere qualche milione di euro per il suo teatro privato, ma non ci interessa fare dei nomi, cioè ovunque guardiamo intorno a noi c'è questa tensione al monopolio, al dominio, al possesso, anche appunto purtroppo delle persone, sia che sia un operaio, io un datore di lavoro, sia il rapporto uomo-donna dove si aspira al possesso dell'altro, comunque c'è questo desiderio di dominio, mai di parità, di uguaglianza, questa parola così sfruttata, ma così,
o magari di condivisione, familiare. No? Cioè di condivisione,
esatto,
ecco,
esatto.
Si cerca di appropriarsi per poi a volte non sapere nemmeno che fare di quello, esatto, che si ha. Io direi che è tutto molto chiaro, non ti chiederò chi sono i monopolisti perché credo che ciascuno possa pensare all'esempio che preferisce.
Esatto. Aggiungo una cosa, lo spettacolo è alle 20:30, sì. Alle 17:30 abbiamo pensato di organizzare un torneo di Monopoli.
Che meraviglia, domenica.
Esatto. Anche perché ci sono tante persone come me, credo, che a cui piace tantissimo giocare a Monopoli, ma insomma non trovano mai dei compagni, quindi alle 17:30 torneo di Monopoli.
Ma ci si presenta lì o bisogna prenotarsi?
Bisogna prenotare, ci si iscrive, giocheremo insieme agli spettatori, faremo un po' questa partita, ci divertiamo un po' prima dello spettacolo.
Allora, tutto questo il 21 di gennaio, domenica, al Pimoff in via,
esatto,
Selvanesco. Diamo un riferimento, ce l'hai sotto mano per riuscire a prenotarsi?
Non ce l'ho sotto mano.
Allora cercate in rete Pimoff.
Pimoff.
È molto facile, via Selvanesco Milano, li trovate tutti i dati per risalire allo spettacolo che appunto Paola Vannoni e Roberto Scapin hanno in animo, insomma, e metteranno in scena alle 20:30, e anche per partecipare al torneo. Secondo me riceverete tante richieste e ci saranno tante persone che vogliono giocare con voi.
Ci contiamo.
Il monopolista, grazie, a risentirci.
Grazie a voi, grazie a te.
Ciao, ciao, ciao.
The peach said to her sister, "Oi there, melon, this is heaven. All I have to do is sit here cheaply, and they love me. The books you read from the church you're at aren't gospel, more like bullshit. Preoccupied with looking up when it's so clear. It's all down here. Mrs. Wagner's bars were full of locals, bifocals. The fox came in and woke me up. Damn creature ate my pizza. But here's a man who shaved his wife's head clean. No more of a man I'll see. More than I. Just a man, a misshaped piece from our world, with everything to love.
Canto clandestino è il titolo di un progetto che è molto più di uno spettacolo teatrale, anche un coro, coinvolge la popolazione, i cittadini. Il Teatro degli Incontri di Gigi Gerzi ancora una volta si rivolge alla città, ovviamente a partire dal problema dei migranti, e lo fa con un'iniziativa che ha già avuto luogo la settimana scorsa e che torna a rinnovarsi anche questa settimana, proprio a partire da quest'oggi. Al Suggeritore di sabato scorso Gigi Gerzi ci ha raccontato di cosa si trattava e questa è la sua voce.
Grazie, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, un bel ritorno, sì.
Allora, il Canto clandestino dove si svolgerà domenica 14, cioè domani, e il 21 gennaio?
Domani alle ore 16 e anche la domenica dopo alle ore 16 si svolgerà ai giardini di Piazza Luigi di Savoia, che è a lato della stazione centrale. Per i milanesi sanno che lì partono gli autobus che vanno agli aeroporti.
Sì.
Si svolgerà lì perché ci sembrava interessante, perché la stazione centrale, diciamo che parlando di clandestinità, è un po' il porto di Milano, che non è città di mare, e lo spettacolo invece racconta una storia di una nave che si inabissa a largo delle coste siciliane nel Natale del 1996, la famosa nave fantasma, e parte da uno straordinario libro di Mimmo San Martino, edito da Sellerio. Mimmo San Martino, uno scrittore di Potenza, che ci ha regalato questo piccolo gioiello di grande poesia su questo tema così difficile, così ostico e così importante nello stesso tempo.
Ecco, grazie di aver ricordato il libro da cui nasce questo progetto, perché l'idea è proprio quella di parlare, diciamo, di solidarietà o almeno di comprensione per chi vive la condizione del migrante attraverso un evento pubblico e gratuito. Il pubblico può assistere e può partecipare ovviamente, no, alla costruzione di questo spettacolo, di questo momento.
Sì, è un grande rito di testimonianza, è dedicato a chi non ce l'ha fatta ad arrivare in Italia, ma anche chi ci è arrivato magari in situazioni difficili, a chi è qui adesso, in questo momento, a tutte le forme di clandestinità che ci sono nel nostro mondo, perché anche se la storia parte da concretamente l'affondamento di quella nave, le domande che fa lo spettacolo sono domande grandi. Sono le domande che riguardano: ma a chi appartiene davvero il mare? A chi appartiene la nostra terra? Chi è il padrone dei nostri sogni? Chi può decidere che il sogno di qualcuno che magari vuol vivere in un altro luogo è legittimo perché è nato dalla parte giusta del mondo e il sogno di un altro non è legittimo? È una grande domanda culturale, antropologica, su quello che siamo, su quello che vogliamo essere, su come vediamo il nostro futuro. Quindi in qualche maniera niente passato, niente nostalgia, niente di è un atto essere domani lì a Stazione Centrale in quella giornata così importante, ma anche la domenica dopo, è un dire ci siamo, e di questi temi qua vogliamo farne qualcosa che diventa un elemento di forza, di inventare anche il nostro futuro, di guardare avanti e di pensare a un modo meno sbagliato, meno squilibrato, di poter vivere il rapporto con le differenze. Dice il testo di San Martino: viviamo in un paese dove si celebrano le differenze come colpa. Ecco, in qualche maniera ci piacerebbe non vivere in quel paese, ma inventarne un altro insieme di paese, insomma.
Ecco, sì, sarebbe bello inventarne un altro insieme di paese, è un po' il tema di tutta questa puntata, per la verità, insomma ci stiamo girando un po' intorno a come, insomma, il teatro e in generale, insomma, il fare qualche cosa dal vivo che ci faccia riflettere in maniera diversa può essere anche un modo per cominciare a fare qualche primo passo, magari anche attivo, magari poco. Intanto l'ultima domanda che ti faccio, Gigi, è relativa a come gli ascoltatori possono assumere le informazioni se vogliono saperne di più, mettersi in contatto con voi, eccetera.
No, sicuramente un punto di riferimento è la pagina Facebook di Teatro degli Incontri per le informazioni. Voglio anche dire una cosa molto brevemente, che Canto Clandestino è stato anche un appello alle comunità della città, che domani a cantare quel canto, a dirne le parole, ci saranno comunità di donne migranti, cori di canto femminili, una delegazione del Comitato Studentesco di Milano, quindi ragazzi di 18 anni che verranno lì che ci sarà Mimmo San Martino, che è l'autore del testo, che anche lui leggerà alcuni frammenti, che ci sarà Filippo Del Corno, che è l'assessore alla cultura del Comune di Milano, che ci sembra un bel segnale per la città in quel nostro clima che conosciamo molto molto bene. Sulle informazioni la cosa più facile è guardare su pagina Facebook Teatro degli Incontri, questa è la cosa migliore, e comunque l'appuntamento è sia per domani sia per domenica prossima, domenica 21 alle ore 16 alla della stazione centrale, lì ci sono quei giardini e lì noi agiremo in queste due domeniche questo canto clandestino che verrà, giustamente come hai detto tu, agito e performato in parte anche con gli spettatori, ed è un impianto teatrale molto strano, molto particolare, è molto innovativo, e siamo molto contenti che questo canto clandestino sia anche una grande per noi occasione di ricerca e di sperimentazione di forme di teatro che in qualche maniera cercano di dialogare con questo presente.
Di Fledermaus, il pipistrello di Strauss, erroneamente, come ha ribadito il sovrintendente della Scala Pereira, definita un'operetta. Si tratta di un'opera comica viennese in cui i personaggi naturalmente ruotano intorno ai classici temi dell'opera comica, quello dell'adulterio, ma anche alla invidia sociale, il desiderio di essere sempre altrove o qualcos'altro, che anima un po' tutti i personaggi di questo spettacolo. spettacolo che va in scena a partire da domani alla Scala di Milano. È stato presentato recentemente alla stampa con un incontro in cui fra coloro che hanno parlato c'è stato il direttore, e fra poco lo sentirete, i due registi e poi anche una voce che conoscete molto bene e che vi faremo ascoltare subito dopo.
Io credo che possiamo cominciare a chiedere al maestro qualcosa su come sono andate le prove. Il maestro Meister ha appena fatto proprio Fledermaus all'Opera di Vienna, ha fatto tutte le recite di dicembre, inclusa quella di Capodanno. Per lui è un titolo un po' particolare, con cui ha una storia abbastanza lunga. Gli chiediamo se ce la può raccontare accendendo.
Grazie mille, buongiorno. Sono molto felice di essere qui ancora una volta, perché Il Pipistrello è un'opera che ho diretto più di 50 volte. Quando sono stato 21 anni, ho diretto questo brano per la prima volta, e anche a Vienna, a Wiener Staatsoper, ho diretto Il Pipistrello già tre settimane fa. Qui a Milano mi sembra quest'opera è completamente nuova anche per me. Per me non è uguale dove dirigo un'opera, e qui con questa orchestra, con questo coro, in questo teatro molto vecchio, quest'opera mi sembra completamente vivace, come un con un spirito nuovosissimo. E questo è che per me, con una produzione nuova, che è molto importante. Il Pipistrello è molto attuale. Per esempio, nell'atto secondo abbiamo Duidù, Brüderlein und Schwesterlein. Dopo i conflitti, dopo le guerre, noi siamo fratelli e sorelle. E questo è un segno molto attuale per una società, per noi. Questa illusione, solo per una notte, è un'illusione, ma una illusione felice, simpatica. Adesso i due Corneli siamo qui.
Voi tra l'altro avete già collaborato per un sopravvissuto di Varsavia alle Festwochen.
First of all, let me excuse myself for not speaking Italian. But I sat here the last time in June doing a few of the...
Sorry, I'll translate.
So when I sat here the last time doing Entführung aus dem Serai Bassa Selim, playing on that stage, I didn't manage to get a better Italian since then, I'm sorry. So I do it in English. Yes, as Maestro Meister said, it's a great opera or operetta about many illusions, many things that can be dreamt of, can be dreamed of, but never to be achieved. And we tried to make something, to tell something about a world of money. It's much about money. And we tried to set this world into some very special Austrian place. This is where very rich people have dreams. They're certainly not the dreams of the poor. It's everything is an illusion. Either it's love or even gaining more money.
Allora, innanzitutto si scusa per non parlare italiano. L'ultima volta che è venuto qua è venuto in realtà sul palcoscenico come Bassa Selim nell'Entführung, e non ha potuto comunque imparare abbastanza italiano nel frattempo per esprimersi in italiano qui adesso. Quello che hanno voluto fare approcciando questa opera o operetta è stato nell'approcciare quest'opera è stato parlare di un mondo di illusioni, come diceva anche il maestro Meister, un mondo di illusioni che sono le illusioni dei ricchi, perché si tratta di un'opera che riguarda molto i soldi. E allora l'idea è stata quella di collocarla in un luogo in Austria che è il luogo dove si ritrovano i miliardari, una località sciistica per super ricchi, e di raccontare le loro illusioni, perché che sono illusioni che non sono destinate a realizzarsi. I ricchi hanno illusioni diverse rispetto ai poveri, ma anche qui le loro speranze, che siano speranze d'amore o anche di avere più soldi, comunque non sono destinate a diventare realtà.
This crisis, this comic opera was written in a time where it was a great financial crisis in which everybody thought to be somebody else, in which everybody wanted to aim something more. And that's also the reason why this opera comic was not played at this moment. It should have been played. Also, it tells us about the dreams of being somebody else. Not only rich people have some dreams to be more rich or more elegant or more bedeutend.
Important.
Thank you so much. Also, everybody else always wants to be somebody else. And this is, I think, the dream which is told also in this opera comic.
But just a reference to Maestro, what he said about the Wiener Festwoch, and I think together with Heinz Spörli, I think I for myself, I will be the only Austrian actor having danced under Maestro Spörli in an opera and worked with him as a director, and having the wonderful opportunity to direct one Pipistrello the first time for the house, and stood on that stage as an actor. So I'm very grateful to Alexander Pereira for all these chances. Thank you.
Vorrei aggiungere a proposito di Heinz Spörli che probabilmente lui è l'unico attore austriaco che ha avuto la possibilità di danzare in scena, in una coreografia di Heinz Spörli, e poi ancora di essere a dirigere un pipistrello in cui ci sono delle coreografie di Spörli. E questo, insieme alla possibilità di dirigere un'opera, cioè di fare la regia di un'opera con Cornelius Meiser, con cui lui ha lavorato come attore, è veramente una somma di opportunità tutte insieme, di cui vuole ringraziare il sovrintendente Perry. Per quanto riguarda invece la risposta di Caroline Pinkos, la coregista ricorda che quest'opera è stata composta in un momento di grandissima crisi. È andata in scena dopo il crollo della borsa di Vienna, in un periodo in cui ciascuno aveva il desiderio e la speranza e l'illusione di essere qualcun altro. Un periodo di crisi dell'identità che ci riguarda, che si riflette nell'oggi, e quindi quest'opera non è situata temporalmente nell'epoca del libretto, ma è situata in un contesto di grande ricchezza, in cui i ricchi sicuramente desiderano essere qualcun altro, nel senso che desiderano ancora essere più importanti, più soldi, essere più eleganti di quello che sono in realtà, ma questo sogno in realtà è un sogno che è condiviso da tutti, perché anche non soltanto i ricchi, ma anche le altre persone inseguono questa illusione di essere qualcun altro, e questo è al centro della loro regia.
È sempre del Fledermaus Strauss che vi parliamo, del pipistrello di Strauss, dopo aver sentito il direttore che salirà sul podio e i due registi che hanno raccontato la loro visione dell'allestimento, adesso sentiamo l'interprete del ruolo di Froschi, il ranocchio, il grillo parlante, diciamo così, del Fledermaus di Strauss, che per tradizione è sempre un attore che ha un interprete che ha una grande presa, una grande rinomanza locale, in questo caso è Paolo Rossi. Sentiamo cosa ha detto.
Sul gioco teatrale, a questo punto io voglio chiedere a Paolo Rossi qualcosa sul suo Frosch. Frosch è un personaggio molto, molto popolare, è un personaggio importante, che è questa figura di carceriere un po' filosofo, ed è anche tradizionalmente lo spazio per l'improvvisazione, il momento satirico. Cosa stai facendo?
Mi aiuta la storia, perché vabbè, tanto si sa, qualcuno lo sa, che tanti anni fa io ero là fuori a tirare delle cose per poter entrare qui dentro, ma la polizia ci ha fermato più volte. Adesso sono entrato vestito da poliziotto. Avevo saputo prima, risparmiavo 30 anni di... No, io, lo sapete, parlo 14 lingue, purtroppo tutte insieme, e quindi mi trovo comunque a mio agio. E in questo senso mi trovo bene, devo dire, con gli austriaci, perché essendo nato a Trieste prendo ispirazione dal mio bisnonno, che comandava una nave nel porto di Trieste, e metà dell'equipaggio era austriaco e metà italiano quando è scoppiata la prima guerra mondiale. Allora lui, che era un democratico, ha fatto un'assemblea e ha detto: votiamo, cosa facciamo? Perché l'equipaggio andavano d'accordo. Hanno deciso di andare in Portogallo e si sono resi i portoghesi. E sono tornati a guerra finita. Credo che questa sia la mia guida in quest'opera, come carceriere. No, comunque ho dovuto ritornare a recitare senza microfoni, ma facendo la doppia con per un po' col, in teatro con i microfoni. Non ho rotto la voce, ma ho rotto il microfono l'altra sera in teatro, quindi vabbè, vediamo cosa succede. Dopodiché il monologo chiaramente satirico, per cui non esclude che se succede qualcosa di eclatante nel paese, essendo un improvvisatore, non
faccio
così, perché perdo l'occasione.
Parliamo di opera e di musica con la rubrica di Lirica a cura di Giovanni Chiodi.
Primo concerto di canto della stagione alla Scala con il basso Michele Pertusi, accompagnato dal pianista Raffaele Cortesi. Un programma tutto italiano che è partito da un'area da concerto italiana di Mozart per Questa bella mano, un evidente omaggio a grandi bassi come Pinza e Siepi, e poi ha toccato Bellini, Verdi naturalmente, Mascagni, Donaudi, Denza e Tosti. Un'occasione unica, perché sono tutti brani inusuali per una voce di basso, che si ascolta cioè di più da soprani e tenori, e poi per il gusto raffinato, la trasparenza, l'eleganza dell'esecuzione di Michele Pertusi, grazie alla sua voce pastosa e omogenea. Grande festa del pubblico alla fine del programma con 5 bis, il più rischioso e il più bello di tutti, alle voci della gloria dal Maometto II di Rossini, grande cavallo di battaglia di Michele Pertusi. Una segnalazione importante, per il resto debutta venerdì, quindi domani, sul palcoscenico del Teatro Comunale, la Bohème di Giacomo Puccini, inaugurazione della stagione 2018 di Bologna. La Bohème, come sapete, è un superclassico, quindi l'operazione da una parte è liscia, perché tutti la conoscono, tutti sanno quello che accade, ma dall'altra parte è un rischio se uno vuole andare più in là della routine, come nel caso concreto tutto lascia pensare e vorrei dire sperare. La collocazione in apertura di stagione e poi la presenza di due artisti certamente innovativi come il direttore d'orchestra, che poi è direttore musicale a Bologna, Michele Mariotti, e il regista Graham Vick, che sono soliti affrontare sfide del genere. Quindi ci dobbiamo aspettare delle sorprese di cui vi dirò. È la prima produzione italiana di Graham Vick dopo il geniale Stifeglio, che ha sbancato botteghino e critica all'ultimo Festival Verdi, e è la prima Bohème di Mariotti. Invece è la quarta, il quarto allestimento di Vick, che quindi si inventerà sicuramente qualcosa per questa prima bolognese. Ascolteremo il maestro Magliotti ancora dirigere in stagione Don Carlo e Don Giovanni, che titoli importantissimi, poi Stabat Mater all'Archiginnasio di Bologna, poi Italiani in Algeria e Stabat Mater al Teatro Champs-Élysées di Parigi in tournée. La curiosità è accresciuta nel caso di Bohème da questo fatto che lo scorso mese, cioè nel mese di dicembre, c'è stata una produzione molto controversa di Bohème all'Opera Bastiglia di Parigi per la regia di Klaus Guth, una regia molto controversa perché ambientava Bohème tra le stelle del cosmo, cioè nello spazio su un'astronave. Non è la prima volta, ma era la prima volta per Bohème, e quindi si è riaccesa, come nel caso ricorderete della Carmen di Firenze, la controversia tra regie tradizionali o regie innovative. Abbiamo un altro titolo puccignano da segnalare, è andata in scena ieri sera al Teatro Regio di Torino la nuova produzione di Turandot, direttore naturalmente Gian Andrea Noseda, il direttore musicale torinese, regia, scena e costumi di Stefano Poda. L'esecuzione si è fermata alla morte di lui, quindi non viene eseguito il finale, che come sapete non è stato scritto da Puccini, e l'opera è in scena ancora per tantissime recite. Vi segnalo che dal 25 gennaio, ve lo ripeterò, sarà in streaming gratuito su Opera Vision. Ed infine è iniziata anche la stagione del Teatro Regio di Parma con Rigoletto. Questa è una proposta sicuramente più tranquilla, più tradizionale. È stato infatti ripreso lo storico allestimento di Pier Luigi Samaritani da Elisabetta Brusa, il maestro è Francesco Ivan Ciampa e nel ruolo di Rigoletto il mattatore Leonucci, però ci sono anche altri interpreti come il Duca di Stefan Pop e la Gilda di Jessica Nuccio. Invece per finire veramente segnalo che guarda la novità la nuova produzione veneziana di un'opera molto rara di Spontini, Le Metamorfosi di Pasquale, che sarà messa in scena al Teatro Malibran. Al cembalo e sul podio Gianluca Capuano, regia di Beppi Morano e scene dell'Accademia di Scenografia di Belle Arti di Venezia. È un'ottima occasione per vedere la prima ripresa in tempi moderni di questa farsa in un atto che debuttò proprio a Venezia nel 1802.
Cult di oggi finisce qui, vi diamo appuntamento a domani come sempre intorno alle 11.30, cercateci in rete, su Facebook oppure sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e fra poco le notizie di Radio Popolare. Risentirci.
Ascoltando Radio Popolare, la radio di chi sente.
I hear something saying.
the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, huh. The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then